occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Maggio, buongiorno ascoltatori, ancora una volta qua, benvenuti, bentornati, il demone del tardi, sono le 8 in punto, in realtà non è vero, sono le 8:08, ma sto cercando di aggiustare i dati dell'orario e devo stare attento perché rischio che poi mi denunci la fondazione Gimbe e non avrebbe nemmeno tutti i torti, però insomma, la fondazione Gimbe, come sapete, ieri è stata protagonista di una denuncia pubblica. Ha detto c'è il ragionevole sospetto che la Lombardia aggiusti i dati sul contagio. Aia, chissà se è vero, non lo sappiamo ancora, ma se lo fa forse è solo perché vuole semplificare un concetto complesso. Insomma, è il metodo Gallera. Come diceva il De Coubertin dell'epidemiologia, l'importante è semplificare. Vedi Attilio, se a contagiarti ne basta uno, allora si alza l'indice. Perciò facciamo che per contagiarti ne servono due, così si abbassa l'indice. È la semplificazione del concetto, bellezza. Ma la Fondazione Gimbe di Nino Cartabellotta, tal Cartabellotta lo definisce oggi Libero, suppone invece che si tratti di magheggi, dati mischiati, smarriti, parziali, roba da maghi hotel ma più che da eccellenza della sanità lombarda. Aggiustamenti in corso e prossimi annunci magari di pazienti resuscitati in favore di statistica. Si sussurra anche di vecchie carte risalenti al periodo pre-risorgimentale che dimostrano che Nembro e Alzano e tutta l'area della Bergamasca non sono Lombardia ma appartengono al Veneto e quindi quei decessi li dovrebbe conteggiare Zaia. Ma magheggi, di questi dati aggiustati di cui, su cui lancia l'allarme e non da ieri la Fondazione Gimbe, scrive oggi a pagina 2 il Fatto Quotidiano, lo fa Marco Palombi. Allora andiamoli ad elencare: troppe stranezze, soggetti dimessi dagli ospedali che venivano comunicati come guariti, alternanze e ritardi nella comunicazione dei dati, cosa che poteva essere giustificata nella fase dell'emergenza quando c'erano moltissimi casi, ma molto meno ora. Eppure i riconteggi sono molto più frequenti in questa fase 2, e come se ci fosse una sorta di necessità di mantenere sotto un certo livello quello che è il numero dei casi diagnosticati, accuse che la regione definisce gravissime, offensive, soprattutto non corrispondenti al vero, chiamando a testimone l'Istituto Superiore di Sanità che quei dati ha validato e annunciando la querela. Si fa forte la regione Lombardia dell'Istituto Superiore di Sanità, ma quando può chiama a testimoniare pure Roberto Formigoni, che ormai è diventato una star della difesa lombarda anche nei talk show televisivi. Ma andiamo avanti con l'elencazione che questa mattina fa il Fatto Quotidiano per esplicitare il concetto di dati taroccati. Si parla per esempio dei decessi zero di domenica, che non erano zero, e soprattutto dell'asterisco nella slide di mercoledì in cui, scritto piccolissimo, si diceva che ai 216 contagi dichiarati ne andavano aggiunti 168 dovuti a tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dalla TS di Bergamo negli ultimi 7 giorni, appunto piccolissimo. E poi ancora i tamponi che non sono pubblicati, che sono pubblicati senza dire a che giorno risale il prelievo, giusto per far impazzire gli statistici. E poi il caso della percentuale di positivi sul totale dei tamponi, quel dato che è in netto miglioramento da domenica, il giorno appunto dei decessi zero, e la giunta Fontana che decide di includerlo nelle sue slide giornaliere. Dal 5% di qualche tempo fa la percentuale passa al 2,5% del 24 maggio, per scendere all'1,7% di martedì e mercoledì, giorno in cui questo lusinghiero risultato si ottiene però solo escludendo dal conto i reprobi bergamaschi dell'asterisco di cui sopra. E ieri, senza asterischi, i 382 nuovi positivi erano di nuovo il 2,5% dei 15.500 tamponi fatti. Nel resto del paese invece si sta allo 0,3. Questo il concetto di magheggio spiegato. Poi, come si diceva, indignata la regione Lombardia ha minacciato querela, procederà a querela, e quindi vedremo che cosa ne verrà fuori. Ma intanto, per cambiare discorso, parliamo un po' di invenzioni. Oh sì, di invenzioni. In attesa di sapere chi sarà l'inventore del vaccino, abbiamo perlomeno scoperto chi fu l'inventore del turismo in Sardegna. Ancora non è noto come andarono i fatti, se fu il dottor Brambilla, detto l'Elon Musk della Bovisa, che gridò Eureka sulla spiaggia di Arbatax estraendo un ombrellone dal portabagagli della sua 131, o fu invece il geometra Galbusera che, sognando di costruirsi la villetta nella baia di Porto Rotondo, girò la soffiata alla Khan. Quello che sappiamo con certezza è che l'inventore del turismo fu certamente Meneghino. Lo ha svelato naturalmente Beppe Sala al culmine della polemica con il presidente della regione Sardegna, che ha chiesto il passaporto sanitario ai milanesi. Da 2 giorni volano parole grosse, gonfiate da un campanilismo social che si spinge fino al grottesco, scomodando addirittura parole come colonialismo o, dall'altra parte, discriminazione. Sala minaccia, me ne ricorderò, mentre dalla Sardegna minacciano peggiori ritorsioni: noi non verremo al mare, all'idroscalo. Francamente, ma proprio francamente, se ne poteva fare anche a meno. Anzi, vista da Milano, forse è stata proprio un'occasione persa. Invece di tirarsi una martellata sull'alluce con quell'uscita da commendator Zampetti, Sala avrebbe potuto giocarsi, per esempio, un ottimo argomento. Poteva dire: come vi sentite quando l'Austria blinda i confini a noi italiani perché ci considera degli appestati? Come vi sentite quando gli olandesi ci chiedono il passaporto finanziario invece di mostrare un briciolo di solidarietà? Peccato non l'abbia fatto, bastava toccarla piano perché la palla andasse in porta. Ma ultimamente il sindaco sembra aver smesso i panni del suo pragmatismo garbato per indossare un costume che gli veste un pochino male. Mi auguro davvero che sia mal consigliato, non vorrei sentirgli dire domani che è stato pure azzurro della nazionale di sci. E quindi come on Beppe, scendi da quel Duomo e torna tra noi, che ti si aspetta. Tra l'altro, a proposito del polemicone, è doveroso segnalare che qualcosa di lombardo c'è anche nel governatore della Sardegna, che, non so se ve lo ricordate, era conosciuto come il Trota Sardo, in virtù di una misteriosa laurea conseguita presso il Leibniz Institute con sede a Santa Fe, Nuovo Messico, con tanto di diploma d'eccellenza consegnatogli con onori e foto di rito il 17 maggio 2006 al Centro Culturale dell'Esercito Romeno a Bucarest. Ne seguirono polemiche perché erano i giorni di campagna elettorale con il candidato Solinas che si apprestava a diventare governatore grazie all'accordo tra Partito Sardo d'Azione e la Lega di Salvini. E allora venne fuori un'altra laurea in giurisprudenza conseguita a soli 12 giorni dal voto, confermata dall'Università di Sassari, ma anch'essa circondata da un alone di mistero, perché come scrissero i giornali all'epoca, giornali sardi ma anche il Fatto Quotidiano, la risultava inconsultabile perché, spiegarono gli avvocati di Solinas, esistono giurisprudenza e dottrina che assimilano la tesi di laurea alle opere di ingegno creativo. Insomma, c'era il rischio che qualcuno se ne appropriasse e la diffondesse nel mondo violando tutte le leggi sul copyright. Ma a prescindere da questa vicenda, che era vicenda assai gustosa dal punto di vista delle cronache e su cui non torniamo nemmeno per vedere se e come è andata a finire, a proposito appunto delle lauree di Solinas, stiamo invece sulla stretta attualità, perché proprio perché il polemicone non si spegne, oggi Solinas, a dimostrazione che ha studiato davvero, scrive con prosa davvero fiammeggiante al Corriere della Sera, che pubblica la sua lettera a pagina 2 e sentite cosa dice. Non è accettabile che chi ha sottovalutato la portata della pandemia fin dall'inizio, baloccandosi in ideologici aperitivi pubblici contro la paura, assurga oggi al ruolo di censore delle cautele altrui, delineando un contesto inesistente secondo cui sarebbero rivolte a discriminare i milanesi, lombardi o chi che sia. La Sardegna è una terra antica e fiera e noi sardi siamo un popolo ospitale e generoso, abbiamo dato il sangue dei nostri figli, di un'intera generazione, per definire i confini del nord del paese nella prima guerra mondiale con la gloriosa Brigata Sassari. Insomma, torna al sacrificio sardo della prima guerra mondiale. Tutto questo per dire in fondo che cosa? Che non si sta creando un bel clima tra nel rapporto tra le regioni italiane, tra nord e sud, un clima che, come scrive un mio amico di Ascoli Piceno, rischia adesso di compromettere tutti i grandi sforzi fatti dalla Lega negli ultimi 20 anni per unire questo paese. Non so se vi ricordate, ma qualche giorno fa parlavo di prestare attenzione a una sorta di federalismo di fatto che sta nascendo in tempo di Covid, con tante repubblichette regionali che si combattono l'una con l'altra. E questo tema oggi, e questo allarme, viene ripreso e lanciato sulla prima pagina della Stampa da Luigi La Spina nell'editoriale che si intitola "A rischio l'unità dello Stato". Scrive La Spina: la pandemia rischia anche di disarticolare quella che l'articolo 5 della Costituzione definisce una repubblica una e indivisibile. Assieme allo scoppio del contagio è scoppiata pure una babele regionale che in Italia potrebbe avere effetti davvero dirompenti, anche perché la nostra nazione non ha alle spalle una storia unitaria di secoli come per esempio la Francia, ma un'eredità antica di frammentazione non solo statuale ma più profondamente culturale e sociale. Ed è soprattutto su questo terreno tuttora molto molto fragile che il protagonismo mediatico a sfondo elettorale dei cosiddetti governatori sta devastando quel sentimento di unità nazionale che in poco più di 50 anni è stato faticosamente costruito. Tutto è nato da un equivoco, scrive La Spina, comodo sia per il governo sia per le regioni, quello delle competenze in materia sanitaria, in un caso eccezionale e certamente la pandemia lo è. E poi prosegue a pagina 21 l'editoriale di La Spina, che scrive così: la confusione che si è creata in questi tre mesi è stata convenientemente sfruttata da entrambe le parti per quel palleggio di responsabilità che ha consentito il reciproco scarico di accuse quando i risultati erano negativi in molti casi e la reciproca assunzione di meriti quando gli effetti delle disposizioni erano positivi in pochi casi. Sul filo di questa furbesca ambiguità si è assistito a uno spettacolo indecente in cui la troppo esaltata fantasia italica si è accoppiata a una corsa alla popolarità dei presidenti regionali, di cui i campioni sono stati a sinistra il Campano De Luca con il suo immaginifico lanciafiamme e a destra il Veneto Zaia con la sua bandiera a tamponi, ergendosi a difensori dei poveri corregionali insidiati prima da un governo centralista e arrogante, insensibile alle sacrosante diversità locali, poi persino messi a rischio dagli spietati untori delle altre regioni. La responsabilità dei governatori, come amano essere definiti, è gravissima perché soffiano sul fuoco di un demagogico risentimento contro lo Stato che in un momento drammatico come questo può avere effetti davvero gravi. Questo l'allarme lanciato da Luigi La Spina sulle pagine della Stampa. Riprendo adesso però l'argomento di cui parlavamo ieri, ovvero quello del confronto epico tra Donald Trump e Twitter, perché come sapete ci sono delle novità. I social potrebbero essere puniti, scrive il Corriere della Sera, pagina 25. Trump firma l'ordine presidenziale, svolta contro Twitter, Facebook, YouTube. Sarà possibile portarli in tribunale per i contenuti. Ma a spiegare il senso di questo confronto, oggi, tornando sulle pagine della Stampa, ci pensa un grande scrittore di fantascienza come Bruce Sterling. E che cosa scrive Bruce Sterling? Andiamo a leggerlo. Twitter, scrive Sterling, non ha censurato la libertà di stampa, la libertà di espressione del presidente, che può dire quello che vuole, ma Twitter ha solo aggiunto un piccolo segno, il quale, una volta schiacciato, mostrava chiaramente che stava mentendo. Non è una cosa tanto importante. Quelli che appoggiano Trump lo ammirano proprio perché mente, lo considerano un poeta del sentimento populista di destra. Non gli danno fastidio le teorie cospiratorie di Trump, né le dichiarazioni che dipingono i suoi avversari come assassini o ladri. Sono abituati alle sue menzogne e le trovano esilaranti. Poi, chiunque tenti di far star zitto Trump oppure di correggerlo, diventa per definizione un nemico. In teoria, Trump non dovrebbe entrare in conflitto con Twitter, la sua piattaforma preferita per comunicare, dove il suo pensiero è il più libero possibile, ma Trump deve spostare l'argomento dal massacro attuale di americani a causa del Covid-19. Gli italiani, scrive Sterling, considerano spesso gli Stati Uniti come un paese avanzato e tecnologico, ma questo è vero solo per gli stati costieri. Ma gli stati che appoggiano Trump assomigliano molto alla Russia e al Brasile. Gli stati preferiti di Trump sono polarizzati sulla questione razziale, sono tradizionalmente poveri e governati dalla destra cristiana, sono quasi impotenti davanti alla pandemia e soffrono molto, ma Trump è una star televisiva per natura, quindi sarà sempre lui al centro dell'attenzione invece dei problemi reali. Trump, prosegue Sterling, non distruggerà Twitter perché gli serve per costruire la sua nuova mitologia per la campagna elettorale. Questo nuovo mito si chiama Obamagate, che sostiene che il suo avversario elettorale Joe Biden è in congiura con Obama per detronizzarlo. Trump ha bisogno di piattaforme social come Twitter e Facebook per diffondere le sue teorie cospirazioniste e false, ma nonostante questo Trump attaccherà Twitter per intimorire e impedire interventi futuri della società di San Francisco. Aspettarsi dai follower di Trump di perdere fiducia in lui è come aspettarsi che i fondamentalisti islamici diventino cattolici. È diventato un problema di identità culturale, quindi la ragione non ha nessun potere per interferire. Questo è una trasformazione nazionale negli Stati Uniti paragonabile a come la Russia dei Soviet ha abbandonato il comunismo della guerra fredda per l'ortodossia e l'oligarchia. Così Bruce Sterling sulle pagine della Stampa, che poi conclude con due citazioni che mette insieme, due citazioni memorabili, dice, che descrivono questa situazione. Una è di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, il quale disdegna Twitter. Ha detto che i fondatori di Twitter erano dei fessi fortunati come dei clown in macchina che per caso si sono trovati dentro una miniera d'oro. La seconda citazione è di Rick Wilson, un impegnato nella campagna elettorale repubblicana diventato uno dei più decisi nemici di Trump. Rick Wilson ha intitolato il suo libro bestseller "Tutto quello che Trump tocca perisce". Mettete insieme le due battute e avete questa situazione. Twitter è una macchina piena di clown dentro una miniera, mentre gli americani abbracciano il loro presidente e muoiono in migliaia. È proprio così, chiosa Bruce Sterling, grande penna della fantascienza americana e mondiale, che racconta come Trump attaccherà Twitter pro domo sua, ma non chiuderà Twitter, sempre pro domo sua. Sono le 8:25 minuti, volevo segnalare una notizia che arriva dalle colonne del giornale, perché oggi c'è il virologo del giornale che sopravanza addirittura il virologo di Libero. Siamo a pagina 14, niente contagi con il cibo al ristorante, neanche con uno starnuto nel piatto. Finalmente una notizia rassicurante che ci consentirà di starnutire serenamente nei piatti degli amici, ma anche di altri commensali, quando potremo tornare al ristorante. Intanto oggi esultano i quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport: si gioca, punto esclamativo, perché sembra varata la ripartenza del campionato, era ora, gli fa eco Tutto Sport. Ma volevo dedicare invece questi ultimi tre minuti a un'altra cosa e a un ricordo. Più che un ricordo è un saluto a una delle voci più belle che questa emittente abbia ospitato negli anni, e anche a uno degli animi più gentili che a me sia capitato di incontrare in tanti anni di professione, soprattutto in un contesto in cui tutti quanti si credono chissà chi e il narcisismo è imperante. Una delle persone più umili, garbate, e poteva permettersi di non esserlo, che io abbia incontrato era proprio Massimo Villa, che ieri se n'è andato dopo una lunga e complicata malattia. E per ricordare Massimo voglio utilizzare quello che scrive oggi Luca De Gennaro sulle colonne della Stampa. Non ho visto se stia anche sul cartaceo, ma sta sicuramente nell'edizione online. Nei primi anni 70, racconta Luca De Gennaro, Massimo Villa era la voce milanese degli storici programmi radio tipicamente romani della RAI, Per voi giovani, Un certo discorso, Popoff. Nell'immaginario di noi giovani ascoltatori era quello che incarnava la Milano della politica e del movimento studentesco. Alla radio aveva una voce calda, suadente e un'enorme conoscenza musicale. Era stato bassista degli Stormy Six, la band che meglio rappresentava quel mondo milanese di musica e lotta di classe, e aveva prodotto i primi album della carriera di Eugenio Finardi, Non gettate alcun oggetto dai finestrini, per esempio, e anche di Alberto Camerini, Cenerentola e Il pane quotidiano. Massimo era il personaggio centrale della Milano musicale, ricorda oggi commosso Eugenio Finardi. È stato lui che ha introdotto tutti noi all'ascolto di Miles Davis, dei Weather Report, guardate un po', e di tutta la fusion che ha influenzato i nostri dischi. Se ho conosciuto Demetrio Stratos è grazie a Massimo. Era il ganglo attorno al quale giravano tutte le realtà musicali della città, e rappresentava anche il nostro punto di contatto con Roma, con tutto quel mondo radiofonico. È Massimo Villa a presentare il concerto per Demetrio Stratos all'Arena di Milano il 14 giugno del 79. Poi va a vivere a Roma negli anni 80 per dirigere la rivista Fare Musica, preziosa scuola di una nuova generazione di giornalisti musicali. Ricorda ancora Finardi: nel 1980, dopo i successi di Extraterrestre e Musica Ribelle, mi sentivo abbattuto e demoralizzato, mi sembrava che la musica con l'arrivo del punk si fosse involgarita e che non ci fosse più niente da dire. Lo confidai a Massimo, che poco dopo si presentò a casa mia con una pila di dischi, saranno stati almeno una ventina e tutti capolavori: Remaining Light dei Talking Heads, London Calling dei Clash, i Police, la new wave più di classe, il post punk di valore. Mi disse: ascolta questi e vedrai che c'è ancora musica. C'è ancora musica, Massimo, ed è tutta tua. Continua ad ascoltarla, perché dal Portogallo, da cui ci hai salutato, noi ti salutiamo con una frase di Fernando Pessoa, che diceva: la morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Ciao.
And you may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself,